Le 20 e 3 minuti, Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Allora, persino l'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, che si chiama Mike Huckabee, poco fa ha scritto sui social che Ben-Gvir è una persona spregevole che ha tradito la dignità della sua nazione. La flottiglia è stata una stupida bravata, ma Ben-Gvir ha tradito la dignità della sua nazione, atti spregevoli, quindi non è Ben-Gvir una persona spregevole come diceva il titolo dell'agenzia che ho letto, ma sono gli atti che ha commesso, comunque molto pesante quello che dice l'ambasciatore statunitense in Israele. Poco fa proprio è uscita questa cosa, così come dall'Unione, dalla Commissione Europea si dice adesso gli attivisti della flottiglia non sono criminali. Poco fa ha parlato anche il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, mentre diversi paesi europei, tra cui l'Italia, nel pomeriggio hanno deciso di convocare l'ambasciatore israeliano. Un trattamento incivile, un livello infimo di un ministro, sono le parole di Mattarella. Ci stiamo riferendo naturalmente alla notizia del giorno, ossia la visita del ministro israeliano Itamar Ben-Gvir nel centro dove sono detenuti gli attivisti della flottiglia che sono stati catturati in acque internazionali quando le loro imbarcazioni che erano, tentavano di dirigersi verso Gaza sono state l'altro giorno abbordate dalla marina militare israeliana. Lui è arrivato, li ha derisi, ha sventolato la bandiera israeliana, ha fatto cantare dei cori, loro erano tendenzialmente inginocchiati, qualcuno addirittura con le mani, anzi tutti legati, qualcuno con le mani legate dietro la schiena, un altro si vede che è davanti a lui in ginocchio quasi come nella posizione di una preghiera nei suoi confronti, e lui che ride. Ben-Gvir, ricordiamolo, è quello della torta di compleanno con il cappio, Molte reazioni, anche il governo italiano ha manifestato indignazione, certo naturalmente come poi dopo sentiremo le opposizioni italiane, un conto è fare questi atti, andare in Parlamento con il ministro Crosetto, convocare l'ambasciatore, altro è prendere misure concrete nei confronti di Israele. Ne parliamo questa sera, la prima nostra ospite è Anna Momigliano del Corriere della Sera, buonasera Anna.
Buonasera.
Senti, la prima domanda dritto per dritto che ti faccio è, va bene, adesso Ben-Gvir è il cattivissimo del governo assieme a Smotrich, ma non è un po', così dire, come dire, semplice scaricare tutto su di lui e immaginare che magari la società israeliana sia molto diversa da queste posizioni?
La società israeliana, cioè, no, se... Diciamo, la domanda va a tendere, cioè lui si comporta così, quindi tutta la società
no,
così.
Tutta no, però diciamo che probabilmente lui un seguito ce l'ha quando fa queste cose.
No, certo, certo, lui diciamo probabilmente se ci fosse non verrà eletto in Parlamento e al limite del come si dice della soglia di sbarramento, di
sì.
un partito molto piccolo.
Questo perché, ricordiamolo, ci sono le elezioni in Israele e naturalmente una delle chiavi di lettura che sono state proposte oggi per spiegare che cosa ha combinato è la campagna elettorale.
Ma oddio, io su questo diciamo sì, probabilmente c'è anche un elemento diciamo, di farsi bello con i suoi, lui si rivolge a chiaramente alle fasce più estremiste dei coloni e gente del genere, perché probabilmente vuole farsi bello con i suoi, però Ben-Gvir è fatto così, cioè non è che in un altro momento si sarebbe comportato in modo più civile, ci sono stati episodi quando lui è andato a trovare prigionieri politici come Barghouti nelle carceri israeliane,
sì,
in cui gli aderisi, cioè non adesso questa cosa che giustamente ci sciocca, Però ci sciocca perché ci sono anche degli occidentali e poi lui ha postato il video, quindi lo vediamo tutti e giustamente i governi come quello olandese e italiano si arrabbiano. Però cioè, Benvir era quella cosa lì già da prima e cioè, purtroppo non sorprende. Semmai, venendo alla tua domanda, cioè, non è che sono immagini che se tu mostri in Israele la gente è contenta, però lui è lì con l'approvazione e il sostegno di Netanyahu, che poi probabilmente adesso sarà tutto arrabbiato perché dice come adesso io me lo devo vedere con i presidenti europei che protestano, però lo lascia stare lì. E l'idea che Netanyahu sia in qualche modo prigioniero degli estremisti fa un po' ridere perché diciamo, sono partiti che non hanno tanti seggi in
Beh,
Parlamento
o è prigioniero
e che probabilmente
o condivide, al di là del fatto che lo
secondo me
mette in
più
difficoltà un gesto del genere perché ci sono le telecamere e oggi tutto, le reazioni
sì,
sono molto
probabilmente
veloci.
questi diciamo queste diciamo questo shitstorm, se lo vogliamo capire, lo mette in difficoltà, però Netanyahu non tiene Ben-Gvir e Smotrich al governo perché ne ha bisogno, perché potrebbe tranquillamente governare senza di loro e se si è anche diciamo, la tagliola delle elezioni
Sì.
anticipate fanno più paura a loro che a lui perché sono loro che rischiano di non essere eletti. Netanyahu in un modo o nell'altro in Parlamento ci
Lo
finisce.
tiene al governo perché
E
ne condivide la condotta.
ne condivide la condotta e poi gli fa comodo, non so come dire, avere qualcuno che è ancora più estremista di lui e c'è anche, diciamo, un effetto ottico che gli fa comodo.
Senti, però ritorno con te, l'ultima domanda voglio tenerti sulla questione della società israeliana, perché da un lato sicuramente queste immagini tu dici non faranno piacere a molti in Israele, dall'altro però questo attivismo che si manifesta continuamente, no? Sono passati pochi mesi dal primo tentativo della flottiglia a livello internazionale. Allora, come viene vissuta questa cosa dalla società israeliana? Come una forma magari di assedio internazionale nei propri
No, cioè
confronti?
allora, allora, posto che la società israeliana non è un monolite, è un, diciamo un sistema piuttosto variegato, allora, la flottiglia almeno, tutte le flottiglie, con l'eccezione della Mavi Marmara, ma parliamo quindi di insomma, 15 anni fa, non hanno ricevuto una grande attenzione mediatica to court, quindi non si può dire né che siano simpatici né che siano antipatici né che generino una diciamo un sintomo di assedio. Però quello che si può dire è che effettivamente un'idea di assedio un po' c'è, ma non legato alle flottiglie, ma legato diciamo, al fatto che molti israeliani faticano un po' a capire perché il mondo sia così incavolato col loro paese, no? Perché non c'è contezza della, diciamo, della scala del disastro e umanitario e proprio umano che hanno creato a Gaza. Ecco, questo sì, però non è che gli israeliani si sentono assediati dalla flottiglia.
Grazie Anna, buon lavoro al Corriere della Sera.
Buon lavoro a voi, grazie.
Le reazioni del governo italiano con una nota di Giorgia Meloni oggi di condanna, con le parole del ministro della difesa Crosetto in Parlamento, con la decisione di convocare l'ambasciatore. Certo, le opposizioni incalzano il governo e chiedono atti concreti, che significa il ritiro dell'ambasciatore e significa anche la sospensione degli accordi bilaterali con Israele. Voi direte, beh, ma non è già successo? No, fino a questo momento no, perché si è trattato di un'intenzione che dovrebbe entrare in vigore quando la convenzione scadrà. Buonasera Arturo Scotto del Partito Democratico.
Buonasera a lei.
Voi giudicate troppo timida la reazione del governo, nonostante abbiano convocato l'ambasciatore.
Ma questa è una novità, anche se l'ambasciatore l'hanno convocato anche in altre situazioni, quando sono stati colpiti alcuni soldati israeliani da dei coloni, quando è stato rimosso il crocifisso in Libano. E bisognerebbe prima o poi capire, tutte le volte che convoca, che Tajani convoca l'ambasciatore, che cosa gli dice. Il tema non è solo quello che gli dice, le parole della Meloni sono state parole comunque forti. Era accaduta una cosa simile 6 mesi fa, c'erano già i video, ma evidentemente 6 mesi fa non era maturo per lei una condanna così forte.
Certo.
Ora però ci vogliono degli atti conseguenti, e gli atti conseguenti sono molto semplici. Venerdì ci sarà un Consiglio dei Ministri europeo dei Ministri del Commercio Estero, perché l'Italia non si unisce agli altri 19 paesi che chiedono la sospensione degli accordi
commerciali
tra Unione Europea e Israele, per esempio. Perché non si fanno sanzioni individuali nei confronti di Ben-Gvir e degli altri ministri fascisti che ci sono nel governo? Perché l'Italia è così timida nel protestare con Trump contro le sanzioni che sono state messe nei confronti dei giudici che hanno emesso i mandati di cattura nei confronti di Netanyahu e di Gallant, oppure hanno bloccato i conti correnti a Francesca Albanese, che è una cittadina italiana. Diciamo che un po' di passi bisogna farne ancora.
Un po' di passi sostanziosi, quelli che lei elenca, onorevole Scotto, perché qui si tratta di prendere misure concrete che riguardano l'agibilità delle persone, dei rappresentanti politici, naturalmente anche gli affari tra Italia e Israele, che significa tra Unione Europea e Israele.
Se guardiamo il 24, eravamo già un anno e mezzo dall'inizio del genocidio a Gaza. L'Unione Europea ha avuto di import-export con Israele 43,6 miliardi, l'Italia 4. Noi siamo andati con Tajani, con il cappellino MAGA, facendoci vergognare del nostro paese, a omaggiare il Board of Peace di Donald Trump, che non è riuscito nemmeno a mettere mezza pietra a Gaza.
Sarebbe da dire per fortuna che non hanno fatto niente.
Per fortuna, tra l'altro. Hanno detto che avrebbero...
Non la sentiamo più. Eccola,
in 2 mesi.
Sì.
Avrebbero mobilitato 17 miliardi in 2 mesi. Neanche uno ne hanno racimolato. L'amministrazione tecnocratica che avevano individuato per gestire la transizione non ha mai messo piede a Gaza. Siamo dentro un fallimento, lo devono riconoscere e devono chiedere scusa.
Senta Scotto, non sarà adesso, c'è questa ultima dichiarazione, prima leggevo soltanto il titolo, avevo solo quello, che viene dalla Commissione Europea. La commissaria UE alla gestione delle emergenze, che dice: guardate questo video, non si tratta di criminali condannati, il video di Ben-Gvir, sono attivisti che cercano di portare del pane a chi ha fame, l'attivismo pacifico e la libertà di riunione sono diritti fondamentali, i civili devono essere protetti, eccetera eccetera. Non sarà che insomma tutta questa reazione da parte europea, perché queste persone che sono state fermate e dileggiate in questa maniera sono europei, sono dei nostri?
Certo, certo, se uno guarda quello che succede ogni giorno nelle carceri israeliane ai palestinesi, qua non parliamo nemmeno di un decimo, anzi nemmeno di un centesimo. La verità è che si muovono perché ci sono cittadini europei, ma se quei cittadini europei servono per riaprire la questione della deriva autoritaria di Israele, della deriva cilena di Israele, ben venga, ma non dobbiamo mai dimenticare che sono i palestinesi le vittime. E i palestinesi che stanno nelle carceri di Ben Gvir, di Smotrich e di Netanyahu sono trattati molto, molto peggio.
Grazie Arturo Scotto, una buona serata
Buon
anche a lei.
lavoro, grazie.
Adesso vi propongo questa intervista che ha realizzato Andrea Monti con Pasquale Ferrara, che è un ambasciatore, è stato fino a pochi mesi fa tra i massimi dirigenti della Farnesina proprio sulla reazione del governo
Qui
italiano.
siamo davanti, non dimentichiamolo mai, davanti a un atto di pirateria in acque internazionali. Si parla della libertà di navigazione che l'Iran sta impedendo nello stretto di Hormuz per altre ragioni, ma anche questo è un attentato alla libertà di navigazione. In secondo luogo, siamo davanti a una detenzione amministrativa del tutto illegale, una misura da stato di polizia, altro che democrazia. E tre, la cosa più grave, siamo davanti a un caso di trattamento inumano e degradante di persone in stato di fermo, cosa che è proibita dalle convenzioni internazionali. Io ritengo che davanti a questo scenario la protesta o l'indignazione non basti più. Ci sono alcune cose che si possono fare. La prima, naturalmente, ha poco senso convocare l'ambasciatore israeliano, è una misura del tutto inefficace, o la protesta del nostro ambasciatore in Israele. Se vogliamo essere efficaci, se l'Italia vuole essere efficace, fa una cosa: richiama l'ambasciatore italiano a Tel Aviv per consultazioni, che è una misura diplomatica molto forte, ma credo che ci siano gli estremi per poterlo fare. E poi, naturalmente, riportare all'attenzione del Consiglio dei Ministri degli Esteri della UE le sanzioni, almeno le sanzioni individuali, diciamo, per Ben Gvir e Smotrich, e per Ben Gvir in particolare, io penso che con una misura minima a livello nazionale si potrebbe, come hanno fatto altri paesi, per esempio l'Olanda in passato, dichiarare Ben Gvir persona non grata in Italia, il che significa che noi non accetteremo nessuna domanda di visto, non gli permetteremo mai di entrare in Italia. E poi infine dobbiamo ritirare il veto italiano, perché di veto si tratta, alla sospensione dell'accordo di associazione tra Italia e Israele, tra l'Unione Europea e Israele. È un veto che l'Italia, ahimè, condivide insieme alla Germania, e quindi queste sono misure alla nostra portata, se vogliamo essere credibili e non semplicemente fare dichiarazioni che lasciano il tempo che trovano.
Nel pomeriggio il ministro Tajani ha fatto capire che nel governo ci sarebbe l'idea di fare qualcosa di più rispetto a quello che ha fatto oggi e che questo eventuale qualcosa di più sarà fatto, lui ha detto in sostanza quando la vicenda sarà finita, sembra di capire quando tutti gli attivisti saranno rientrati. Lei si aspetta che possano essere prese delle decisioni come quelle che lei suggeriva?
Ah, io me lo auguro per un minimo di dignità nazionale, perché, ripeto, si tratta sicuramente di cittadini italiani, e noi, il governo, qualunque governo di qualunque orientamento, ha un dovere di protezione nei confronti dei propri cittadini. E in secondo luogo, qui siamo davanti a una, come dire, un'offesa che mi pare che riguardi, diciamo, l'Italia in quanto tale, insomma, no? E quindi una mancanza di rispetto per il nostro paese. Nonostante i proclami di amicizia in peritura tra Israele e Italia, mi pare che questa cosa sia abbastanza in questo momento, come dire, conclamata, no? Questo oltraggio che viene fatto anche all'Italia in quanto paese. E quindi io mi aspetto, sì, va bene attendere in qualche modo che la vicenda si concluda, ma anche in passato è stato fatto balenare qualcosa del genere. Non bisogna interferire adesso perché potrebbe aggravare la posizione dei nostri connazionali, e poi in realtà dopo il rilascio chi si è visto e non si è fatto nulla. Io credo che così noi veramente rischiamo di perdere credibilità internazionale.
Quella di oggi è comunque una delle prese di posizione più dure da parte del governo italiano nei confronti di quello israeliano, una durezza che non si è vista negli scorsi anni, quando non c'erano di mezzo i diritti di attivisti e attiviste del nostro paese, ma la popolazione palestinese veniva massacrata dall'esercito di Israele, che è un paese alleato con l'Italia.
E certo, noi non è che possiamo, diciamo, difendere i diritti umani a targhe alterne a seconda della cittadinanza di chi viene colpito, cioè i diritti umani sono universali. E davanti a quello che è accaduto al Gaza, il vero e proprio genocidio, noi siamo stati come paese in totale silenzio e soprattutto abbiamo continuato ad avere rapporti con Israele anche nel settore, per esempio, della difesa, della fornitura di armamenti, di assistenza in questo ambito. E quindi credo che sia stato oltrepassato ogni limite. E se noi veramente vogliamo ribadire l'attaccamento del nostro paese alla dignità umana, che qui siamo anche in una fase addirittura precedente ai diritti, ma si tratta proprio dell'integrità della persona umana e della sua dignità, e credo che sia arrivato il momento di dare un segnale molto, molto preciso. Si sarebbe dovuto farlo molto tempo prima per le decine di migliaia di innocenti che sono stati uccisi a Gaza, ma cosa le devo dire? Non è mai troppo tardi.
Era Pasquale Ferrara, ambasciatore ai microfoni di Andrea Monti. Ricordiamo che sono una trentina gli italiani, le italiane che sono in questo momento prigioniere in Israele. Due di loro sono attesi di ritorno. Domani mattina il deputato del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto, il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani. Con noi Tatiana Montella, avvocata tra il gruppo di persone che segue la flottiglia in Italia. Buonasera.
Buonasera a tutti i radioascoltatori.
Anzitutto, voi siete riusciti ad avere contatti almeno con Caro Tenuto e Mantovani, che sono di ritorno?
No, contatti diretti con loro ancora no, perché come ben sapete loro sono sprovvisti di telefoni, diciamo, durante la detenzione non hanno modo di comunicare in maniera diretta. Abbiamo avuto appunto tramite comunicazioni ufficiali delle varie diplomazie notizie, cioè, di stamattina del loro che il loro rientro sarebbe avvenuto, diciamo, nella giornata di domani, cioè partendo, diciamo, stasera via Atene, e ad Atene sperare, cioè, se riuscisse ad avere un collegamento lì, sarebbe il primo modo per ascoltarli, per sentirli, per capire come stanno e cosa è accaduto nelle ore del loro abbordaggio, anche perché della nave loro si è persa traccia quasi, diciamo, appena subito dopo il loro abbordaggio non c'è stato modo di confermare nemmeno l'abbordaggio.
Certo, quindi presumo avvocata sì, che nemmeno nei confronti delle altre persone ci siano notizie dirette in questo momento, ma io le chiedo, considerato il contesto, insomma, che tipo di azioni siete in grado di mettere voi in atto da qui?
Allora, intanto ci sono state già diverse azioni portate avanti in questi giorni, e io ricordo, giusto per fare, diciamo, un piccolo recap, che già in Italia ha aperto nei confronti della prima flottiglia, quella di ottobre, un procedimento penale in cui si stanno, con delle rogatorie internazionali, si cercherà di individuare i responsabili, gli autori anche delle torture avvenute nella precedente detenzione. In questi giorni noi abbiamo prodotto, diciamo, diverse diffide che accompagnavano tutte le tratte dei vari passaggi. Abbiamo depositato esposti ieri sera riguardante quest'ultimo gruppo di persone, diciamo, intercettate, sequestrate e detenute in Israele, e con, diciamo, ipotizzando ovviamente il reato di sequestro, che è un'ipotesi che in realtà è già configurata precedentemente. Abbiamo mandato un missile ai garanti dei detenuti, ovviamente la situazione è quel che è. Crediamo che però il complessivamente anche le azioni legali serviranno magari non solo nell'immediatezza ma anche nel futuro a rimettere, diciamo, puntini sulle i su quanto Israele sta commettendo non solo in queste ore ma da diverso tempo. Le immagini di stamattina che sono arrivate, diciamo, appena d'arrivo al porto di Asdod, mandate, diciamo, in diretta TV, destano per noi un grandissimo allarme. Riteniamo appunto che Israele ha dimostrato di violare non solo il diritto internazionale ma anche quelle che sono le fondamenta dello Stato di diritto, no? Violenze e vessazioni sotto gli occhi di tutti, rispetto alle quali riteniamo la necessità che poi gli Stati possano, diciamo, in qualche modo perseguirli. La priorità ora però è di portare a casa tutti gli attivisti e di portare a casa i cittadini italiani presenti nella flottiglia. Certo. Quello che sappiamo, le operazioni saranno, diciamo, abbastanza lunghe, quindi domani dovrebbero avere il primo, in queste ore sono trasportati nel carcere, nello stesso carcere della precedente detenzione, quindi a più di 6 ore dal porto, e da domani dovrebbero incontrare, diciamo, i vari consolati.
E quindi come ci dice la procedura lunga. La ringrazio, avvocata, perché siamo oltre il tempo che ci è concesso, quindi la saluto. Sì. Tatiana Montella, avvocata della flottiglia. Grazie. Una buona serata, buon lavoro.
Arrivederci.
Le 20:29 minuti è tutto. Luigi Ambrosio vi saluta all'orizzonte delle 20, torna domani come sempre attorno alle 8 di sera, c'è anche quello del pomeriggio alle 18. Buona serata, buon ascolto, rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare Network.